Radio Radicale, ci occupiamo della legione straniera di Mussolini. Lo facciamo con uno storico che abbiamo già avuto occasione di incontrare a Radio Radicale. Si tratta di Stefano Fabei, che ha approfondito come storico i temi che riguardano i rapporti tra il fascismo e il mondo arabo. Lo ha fatto pubblicando alcuni libri importanti come con la casa editrice Murzia, Il fascio, la svastica e la mezzaluna, che tra l'altro è stato tradotto anche all'estero, in Francia è stato pubblicato nel 2005, dopo la prima pubblicazione in Italia nel 2002. E poi ha scritto Una vita per la Palestina, storia del Gran Muftì di Gerusalemme e Mussolini e la resistenza palestinese. Stefano Fabei si è anche occupato di problemi della storia militare italiana, parlandoci anche di alcune figure di quello che in qualche modo qualcuno crede di chiamare propriamente come il redentismo, con un libro molto interessante del quale abbiamo parlato qui a Radio Radicale, Carmelo Borg Pisani, Eroe o Traditore. E ultimamente in queste settimane è uscito La Legione Straniera di Mussolini, un libro interessante che ci permette di capire quale fosse l'approccio del fascismo nei confronti dei movimenti di emancipazione del mondo orientale, ma non solo, ma anche dei Balcani, che vedevano nel fascismo o anche nel nazismo la possibilità di un riscatto politico. Quale fu l'atteggiamento del fascismo? E il fascismo seppe riuscire a sfruttare queste forze militari che potevano anche dargli un aiuto politico. E il lavoro di Fabei è molto interessante perché idealmente si ricongiunge a un altro studio storico importante, che è quello del professor Renzo De Felice, che ha riguardato il fascismo e l'Oriente. Stefano Fabei, com'è nata l'idea di questo studio?
Portando avanti l'indagine sui rapporti tra i movimenti di liberazione dell'area arabo-islamica, il fascismo e il nazionalsocialismo, nel corso degli anni ho progressivamente accumulato materiale relativo alla storia di vari movimenti che entrarono in contatto col fascismo e durante la Seconda Guerra Mondiale fornirono volontari alla lotta intrapresa dall'asse per ragioni in parte di simpatia politica, ideologica con il fascismo, in parte per ragioni, diciamo, machiavelliche, legate alla constatazione che durante la Seconda Guerra Mondiale la Francia, l'Inghilterra, e quindi le potenze colonialiste da un lato e dall'altro l'Unione Sovietica, i nemici dell'asse, era possibile sviluppare una politica di collaborazione, di cooperazione. E chiaramente le ragioni furono di vario tipo, perché c'era chi senza dubbio cercò di combattere e si schierò al fianco degli italiani per ragioni eminentemente politiche, avendo simpatia per il fascismo, e chi invece lo fece solo e soltanto in considerazione che in quel momento il fascismo combatteva i nemici che erano in India, la Gran Bretagna, nei paesi africani, particolarmente dell'area araba, la Gran Bretagna e la Francia, a Malta per esempio era ancora una volta la Gran Bretagna, mentre un discorso a parte riguarda, diciamo, il collaborazionismo con gli italiani che si sviluppò nell'area balcanica, dove praticamente ci fu, oltre alla guerra dell'asse contro diciamo, lo Stato jugoslavo, ci fu la guerra interetnica combattuta da dalle varie etnie croate, serbe, bosniache tra di loro per ragioni diciamo interne che fecero sì che molti di questi diciamo soldati già appartenenti all'esercito jugoslavo al momento del disfacimento dello stesso si misero sotto la protezione degli italiani e cercarono di proteggersi proprio collaborando con le forze di occupazione da quelli che erano i propri nemici interni. La cosa vale tanto per i croati quanto per i serbi e per i musulmani. Quindi ecco, ci furono ragioni senza dubbio ideali di simpatia politica e ideologica, ma ci furono anche ragioni molto più materiali, la necessità di sottrarsi magari all'internamento nei campi di prigionia e poi nel caso dei maltesi per esempio il discorso è diverso perché Malta era rivendicata da tempo come parte diciamo dell'impero italiano, a Malta c'era stata un'attività delle nostre rappresentanze diplomatiche e culturali da decenni, c'era una forte influenza della cultura italiana presso i maltesi, per cui molti maltesi vollero arruolarsi per ragioni eminentemente diciamo di carattere risorgimentale, diremmo oggi, nel senso che sognavano a guerra conclusa e vinta di poter essere annessi all'Italia, che riconoscevano come la propria patria in termini linguistici, ma anche in termini proprio politici, militari. Sì. Quindi ci furono delle ragioni che nei vari casi si diversificarono molto fra di loro. Chiaramente l'Italia nei vari teatri operativi di volta in volta sfruttò queste possibili alleanze in maniera più o meno efficace, in parte per solidarietà nei confronti della battaglia di questi volontari, in parte anche per ragioni eminentemente di parte, cioè dettate dall'esigenza di reclutare sul campo quanto potesse giovare a combattere più efficacemente il proprio nemico, per esempio soprattutto sul teatro operativo sovietico o anche sul teatro operativo balcanico.
Secondo la sua valutazione, qual è stato diciamo l'impiego che è stato più tra virgolette redditizio per l'esercito italiano di queste legioni straniere di cui ha parlato nel libro?
Ma probabilmente qualche risultato efficace dal punto di vista tattico e soprattutto in termini immediati gli italiani riuscirono a conseguirlo nella ex Jugoslavia, mentre il tentativo di arruolare arabi indiani fu un tentativo a mio giudizio tardivo, fatto con poco coinvolgimento e soprattutto con una disponibilità economica e anche di armi piuttosto limitata. Gli arabi e gli indiani chiaramente volevano collaborare con l'asse nella prospettiva di una prossima avanzata delle forze dell'asse, quindi delle forze ad occidente italo-tedesche, ad oriente giapponesi, per procedere alla liberazione dell'India, e molti di loro erano convinti che era preferibile per gli indiani contare sul sostegno dell'Italia e della Germania che erano abbastanza lontane geograficamente, che sono abbastanza lontane geograficamente dall'India, piuttosto che puntare sul Giappone, proprio per questo fatto, per la vicinanza del Giappone. Quindi da una parte sicuramente c'era la simpatia ideologica, dall'altra c'era la necessità di combattere il colonialismo britannico senza dover fare eccessivo affidamento su un altro imperialismo che era quello nipponico. E quindi ecco che molti indiani, per esempio, fatti prigionieri sui campi di battaglia, soprattutto in Africa settentrionale fra il 41 e il 42, accettarono di entrare nelle forze armate italiane e in quelle tedesche. È logico che poi il livello di coinvolgimento, la motivazione personale in termini politici, ideologici, ideali, quantomeno fu molto diversa. Per certo. Molti contò molto la possibilità, la prospettiva di uscire da una situazione di indigenza e di prigionia.
Sì, ecco, prima di parlare della vicenda che riguarda gli indiani, della legione straniera indiana che ha dei risvolti tragicomici in qualche modo, poi magari ce lo racconterà, volevamo fare un'altra domanda supplementare per entrare poi nei particolari di qualche di questi arruolamenti nella legione straniera di Mussolini. Un regime fondato sul nazionalismo, comunque sui valori nazionali, come quello come quello fascista, come quello nazista, un sistema di arruolamento come questo era destinato al fallimento, perché prima o poi avrebbe cozzato contro gli interessi di questi legionari? C'è stato anche questo elemento, o nel suo studio lei imputa tutto, diciamo, al dilettantismo delle forze armate italiane su questo aspetto?
Senza dubbio quest'ultimo elemento ha giovato in maniera determinante in senso negativo. A parte ciò, chiaramente va considerata la pluralità di centri di potere che esistevano in Italia, quindi centri di potere militare, centri di potere politico, che molto spesso non andavano d'accordo, non condividevano i medesimi obiettivi, per esempio le esigenze di carattere esclusivamente tattico espresse dallo Stato Maggiore dell'esercito italiano erano diverse dalle esigenze di carattere politico, propagandistico sostenute dal Ministero degli Affari Esteri. All'interno poi tanto delle forze armate quanto soprattutto delle altre istituzioni, quali appunto il Ministero degli Esteri, c'erano alcuni che simpatizzavano da tempo con la lotta indipendentistica portata avanti dagli arabi, dagli indiani, dai maltesi, e c'erano altri che vedevano questa collaborazione solo e soltanto nella prospettiva che potesse essere d'aiuto alla lotta portata avanti dall'Italia contro i nemici. In Italia senza dubbio, per quanto riguarda gli arabi, ci furono le maggiori conflittualità, nel senso che il reclutamento di volontari arabi fu osteggiato da alcuni ambienti, dal Ministero dell'Africa italiana, per esempio, temendo che il fatto di arruolare volontari arabi cui veniva promesso il sostegno dell'Italia fascista per la liberazione del proprio paese dal giogo coloniale potesse in qualche modo influire negativamente su quelle masse arabe che erano sottoposte al dominio coloniale italiano. Quindi ci fu la tendenza da parte del Ministero dell'Africa italiana a frenare questo disegno di allargamento delle possibilità di arruolamento dei volontari arabi, proprio perché si temeva che la cosa potesse contagiare in senso negativo le masse arabe, soprattutto quelle libiche. Certe personalità come De Bono osteggiarono questa politica di reclutamento degli arabi. Sì. Del resto, da parte degli arabi c'era anche una certa diffidenza nei confronti dell'Italia, che talvolta non era celata. L'Italia del resto aveva colonizzato dei paesi arabi e dei paesi islamici, a differenza della Germania che, a parte il Togo, il Camerun e altre regioni dell'Africa nera, non aveva mai colonizzato paesi musulmani. Oltre a ciò va considerato il fatto che i volontari, per esempio arabi o indiani, che si arruolavano con i tedeschi, erano trattati in un certo senso alla pari col soldato germanico, avevano lo stesso soldo, erano molto ben equipaggiati, molto ben tutelati, e quindi ritenevano i tedeschi, nonostante le dichiarazioni razzistiche del regime, un partner più affidabile dell'Italia fascista. E quindi, ecco, da parte degli arabi, da parte degli indiani ci fu la tendenza soprattutto ad arruolarsi con i tedeschi. Poi però questo arruolamento di forze volontarie straniere costituì anche un motivo talvolta di contrasto tra italiani e tedeschi, proprio per il fatto che nonostante i progetti comuni dell'asse, l'Italia ambiva ad esercitare per esempio un controllo più o meno diretto su tutto il bacino del Mediterraneo, e quindi pretendeva che fosse Roma a organizzare tutti i volontari arabi che collaboravano con l'asse. In linea di principio i tedeschi avevano riconosciuto per esempio questa preminenza italiana nell'arruolamento degli arabi, ma al tempo stesso, per esempio, per conto proprio e almeno fino a un certo punto all'insaputa di Roma, arruolarono propri corpi di volontari arabi con i quali loro sognavano, una volta messa a KO l'Unione Sovietica, di procedere dal Caucaso alla conquista, diciamo, dell'Iraq, della Palestina e dell'Egitto. Quindi ecco che sicuramente anche tra i tedeschi e gli italiani c'era una diversa modalità di rapportarsi a questo fenomeno del collaborazionismo sia arabo sia indiano, ma da parte di queste popolazioni, poi di questi soldati fatti prigionieri, sicuramente c'era la tendenza a combattere al fianco dei tedeschi, prima di tutto perché i tedeschi avevano appunto questo alone di grandi combattenti, insomma questa fama di soldati coraggiosi e invincibili, e certe doti come appunto il coraggio, la forza erano molto apprezzate tanto dagli arabi quanto dagli indiani. E poi l'altro fatto sicuramente determinante è il fatto, ecco, che la Germania non avesse, a differenza dell'Italia, colonizzato nell'area del subcontinente indiano, dell'India, dell'Afghanistan, del Pakistan, e non avesse colonizzato i paesi arabi. Questo fatto senza dubbio agli occhi di questi volontari contava moltissimo. La politica italiana invece era una politica che a parole si professava d'amicizia nei confronti dell'Islam, ma che per esempio, nonostante la parziale estensione della cittadinanza ai libici nel 1939 era una politica, insomma, che era stata anche cruenta
di sterminio.
Non di sterminio, ma
insomma, ci siamo andati vicino
con Graziani in Libia. Quindi ecco che c'erano vari elementi che venivano tenuti in considerazione da questi volontari. E poi c'era l'armamento, sicuramente i tedeschi equipaggiarono ed armarono molto più efficacemente i loro volontari stranieri, tutti i loro volontari stranieri, mentre l'esercito italiano chiaramente aveva penuria di mezzi e non aveva nemmeno molto personale adeguato, preparato anche dal punto di vista linguistico, comunicativo. C'era il problema di comunicare, di parlare con questi volontari arabi, con questi volontari islamici. I tedeschi erano molto più preparati anche da questo punto di vista. Quindi ecco che la legione straniera di Hitler fu una cosa molto più vasta per dimensioni, per capacità combattiva e anche per capacità propagandistica rispetto a questa legione straniera arruolata dagli italiani, sulla quale gli italiani investirono meno questo fatto comportò per loro, soprattutto per quanto riguarda i volontari extraeuropei, la possibilità di raccogliere minori frutti.
Ecco, per quanto riguarda la legione straniera araba, ci fu qualcuno che suggerì di utilizzare questa piccola legione nell'offensiva di El Alamein? Perché non furono utilizzati nell'ultima parte del, diciamo, offensiva della guerra in Africa settentrionale questi volontari, se non altro per mettere un po' di confusione alle spalle delle linee inglesi? Qual era la diffidenza degli italiani nei confronti del Gran Mufti, cioè dello Yasser Arafat degli anni 40 e di questi soldati?
Le maggiori resistenze all'impiego dei volontari arabi al fianco degli italiani ci furono non soltanto da parte delle nostre forze armate, ma anche e soprattutto, come dicevo prima, da parte del Ministero dell'Africa orientale. E quando appunto finalmente nella seconda metà del 1942 si decise di favorire il raggiungimento delle forze italo-tedesche che combattevano in Africa settentrionale, il raggiungimento da parte del Gran Mufti di Gerusalemme, che era la massima personalità araba, cooperante, collaborazionista, se vogliamo, con gli italiani e con i tedeschi, il momento ormai, diciamo, era tardo, nel senso che l'Africa Corps si stava ritirando. Dei volontari arabi furono effettivamente impiegati all'interno della milizia fascista in Tunisia nel 1943, però chiaramente anche dal punto di vista, oltre che dal punto di vista militare, soprattutto dal punto di vista propagandistico, politico, nel 1943 la possibilità di essere efficace era ormai diciamo molto limitata. Ciononostante, quei volontari che combatterono con gli italiani in Tunisia combatterono molto valorosamente, pagarono anche un discreto tributo di sangue. All'interno delle forze armate c'era una grande diffidenza nei confronti di questi volontari arabi. Del resto questa diffidenza nei confronti dei volontari, e non soltanto arabi, ma anche per esempio nei confronti dei volontari maltesi, che insomma geograficamente, politicamente, culturalmente, se vogliamo anche dal punto di vista razziale, erano molto più vicini agli italiani, questa resistenza nell'esercito italiano c'è sempre stata, cioè c'è stato sempre uno scarso apprezzamento dei volontari, e questo non soltanto nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ma anche durante la Prima Guerra Mondiale. I volontari sono sempre stati visti come magari individui dotati di un forte idealismo, di un grande entusiasmo, ma proprio per questo poi difficilmente gestibili. E questo spiega appunto le resistenze che all'interno delle forze armate italiane ci furono.
Ecco, proprio su questo, il caso più eclatante è quello della legione straniera indiana. Allora, ci fu un raggruppamento indiano nell'esercito fascista nel corso della seconda guerra dell'esercito, del Regio Esercito, ufficialmente era così, che non poteva, che era stato formato, ma che era sorto in maniera ambigua, nel senso che l'esercito italiano non aveva capito un po' con chi aveva a che fare, qual era la divisione delle caste all'interno del mondo indiano, né era stato spiegato a questi soldati che cosa avrebbero dovuto fare in realtà, perché ci furono degli equivoci su questo, e questo poi sfociò in un'iniziativa molto clamorosa. Ci spieghi che cosa accadde in quella circostanza, che è stato il caso forse più clamoroso della legione straniera italiana?
Sì, innanzitutto bisogna premettere che in base agli accordi con i tedeschi il compito di arruolare volontari indiani sarebbe spettato all'Italia, mentre il compito di arruolare volontari indiani sarebbe spettato alla Germania. Perché questo? Sia in considerazione del ruolo riconosciuto da Hitler a Mussolini di un'Italia grande potenza nel bacino arabo-mediterraneo, sia in considerazione delle prospettive future di guerra che prevedevano appunto dopo l'operazione Barbarossa, cioè l'operazione contro l'Unione Sovietica, la possibilità da parte dell'esercito tedesco di sfondamento oltre che nel Medio Oriente arabo, anche nell'estremo Oriente. Quindi ecco che in teoria e sulla base dei patti sottoscritti l'Italia avrebbe arruolato gli arabi e la Germania avrebbe arruolato gli indiani. Poi però c'era anche una sorta di gelosia tra i due partner dell'asse, e ciascuna delle potenze, sia l'Italia sia la Germania, cercò di arruolare più o meno segretamente non soltanto la parte per cui ufficialmente erano stati fatti degli accordi, ma anche l'altra componente. Quindi ecco che ufficialmente l'Italia doveva arruolare gli arabi, ciò non toglieva però che l'Italia arruolasse contemporaneamente degli indiani. La Germania aveva la propria appunto legione indiana, ma contemporaneamente, pur riconoscendo la preminenza italiana nel mondo arabo, arruolava dei propri volontari arabi. In questa politica poi influivano anche le posizioni ideologiche dei leader indipendentisti del mondo arabo e del mondo indiano, che collaboravano con l'Italia e con la Germania. Per quanto riguarda gli arabi, senza dubbio la maggiore personalità era il Gran Mufti di Gerusalemme, un parente d'Arafat, il leader incontrastato non soltanto dei palestinesi ma anche del mondo arabo-islamico, una grande personalità del movimento pan-islamico, che senza dubbio vedeva nell'Italia il partner da preferire. Perché? Perché l'Italia, proprio per la sua collocazione all'interno del bacino del Mediterraneo, veniva vista come una potenza in grado di favorire lo sviluppo e l'unità del mondo arabo. Al fianco della Muftì di Gerusalemme però c'era un leader iracheno, Rashid Ali El-Kailani, un laico, non un religioso, non un muftì, non un ayatollah, ma un laico che sosteneva il primato del proprio paese, l'Iraq, soprattutto nell'area medio orientale. Sicuramente Rashid Ali El-Kailani fu molto più sostenuto dai tedeschi, che gli fecero tutta una sorta di promesse, e lui puntava soprattutto all'impiego dei volontari arabi nel momento in cui, dopo l'operazione Barbarossa, la Wehrmacht avrebbe appunto conquistato il Medio Oriente. Nella prospettiva del Gran Muftì di Gerusalemme, invece, quindi nella prospettiva degli italiani, la liberazione del mondo arabo, in particolare poi appunto del mondo medio orientale, dell'Iraq, della Siria e della Palestina, doveva effettuarsi marciando appunto dalla Libia verso Oriente. Quindi io ho citato queste due personalità del mondo arabo che sono le più importanti, ma ce n'erano molti altri che appunto poi si schieravano o dalla parte del Gran Muftì o dalla parte di El-Kailani e favorivano l'arruolamento dei propri connazionali o comunque dei cittadini arabi o con gli italiani o con i tedeschi a seconda della loro prospettiva strategica o a seconda diciamo anche delle promesse che erano state fatte da parte dei vertici politici e militari tedeschi e italiani. La stessa cosa per quanto riguarda gli indiani. Senza dubbio il leader indipendentista più famoso era Chandra Bose, il quale chiaramente era un indù e quindi aveva diciamo, una concezione dell'India indipendente, ben diversa da quella dell'altro leader indiano che cooperava con gli italiani, Iqbal Shedai, che era di religione musulmana. Quindi di volta in volta queste personalità esercitavano sui loro compatrioti che volevano arruolarsi o con gli italiani o con i tedeschi, in virtù anche del loro ascendente, esercitavano appunto delle pressioni che li portavano a preferire l'arruolamento con i tedeschi piuttosto che con gli italiani. Senza dubbio, la maggior parte di tutti questi volontari, soprattutto degli arabi, voleva andare con i tedeschi, in considerazione appunto delle cose che ho detto prima, ma anche in considerazione proprio dell'apprezzamento, della stima, del rispetto di cui godevano questi volontari stranieri nelle forze armate tedesche. Nelle forze armate italiane, insomma, soprattutto da parte degli ufficiali, c'era un atteggiamento, diciamo, di superiorità tipico dell'esercito di una potenza coloniale. Invece questi, soprattutto i leader, sognavano una forza militare che doveva essere l'avanguardia di liberazione dei propri paesi dal colonialismo britannico o francese, e quindi pretendevano che questi volontari fossero trattati alla pari, cioè come degli alleati dagli italiani e dai tedeschi. E quindi ecco che ci fu la tendenza ad andare maggiormente ad arruolarsi con i tedeschi. Ciononostante anche gli italiani arruolarono appunto questa loro forza, questa loro legione straniera. Per quanto
Ecco, ma
riguarda gli indiani.
ecco perché ci fu, nel tuo libro c'è scritto che ci fu un ammutinamento e furono tutti quanti mandati, nei campi di concentramento, questi della legione indiana. Per quale motivo?
Ma ad un certo punto sicuramente tra loro circolò la voce di un loro prossimo impiego in Africa settentrionale.
Ecco, loro che cosa volevano fare in realtà?
Ma loro fondamentalmente per la maggior parte non volevano combattere, anche perché tutto sommato non se la passavano male al campo indiano nei pressi di Roma, erano ben nutriti, sì, sottoposti ad attività di addestramento, ma non erano ardentemente desiderosi di combattere.
Ecco, Quindi, che cosa gli avevano fatto?
Loro che cosa desideravano? Desideravano che l'asse vincesse la guerra, e nel momento in cui le sorti dell'Inghilterra fossero state segnate, loro si sarebbero fatti belli rientrando come avanguardia dell'esercito di liberazione in India. Chiaramente poi certo ci saranno state sicuramente delle eccezioni, però non erano gli italiani, gli indiani arruolati dagli italiani insomma non si caratterizzavano per questa grande volontà combattiva, per cui presero come pretesto appunto le voci che circolavano tra gli ufficiali di un prossimo impiego dei volontari indiani sui campi dell'Africa settentrionale, dove fra l'altro nella stragrande maggioranza dei casi erano stati fatti prigionieri, per ammutinarsi insomma, ecco, fu un esperimento fondamentalmente fallito, perché poi questo battaglione indiano, l'Azad di Hindustan, l'India Libera, fu appunto sciolto, alcuni di questi soldati, ma pochissimi, furono impiegati in altri enti non militari, come il Ministero Minculpop, il Ministero della Propaganda, ma la maggior parte accettò di tornare nei campi di concentramento da dove gli italiani gli avevano permesso di uscire, proprio in virtù del fatto che loro si impegnavano a combattere all'interno della legione indiana. Poi senza dubbio in questo caso particolare ha contato molto il fatto che per la maggior parte erano cuochi, autieri, sarti, più che veri e propri combattenti. E questo fatto ha influito sicuramente su quella che è stata poi la realtà della legione indiana. Un certo entusiasmo tra di loro ci fu fin tanto che gli eserciti italo-tedeschi avanzavano e insomma l'idea, la prospettiva era quella della vittoria dell'asse. Nel momento in cui poi l'asse cominciò a subire i rovesci, la prospettiva di una vittoria nazifascista insomma si dissolse, anche il loro entusiasmo diciamo diminuì progressivamente. Però ecco, sicuramente influì molto anche il fatto, per esempio, che il leader nazionalista Chandra Bose, indù, preferiva che i propri connazionali si arruolassero con i tedeschi, mentre Muhammad Iqbal Shedai, musulmano, preferiva che gli indiani si arruolassero con l'Italia. Pertanto diciamo, la maggior parte della legione indiana era su posizioni, diciamo, vedevano appunto, intravedevano la possibilità di un'India islamica, oltre che soprattutto un'India islamica oltre che indù. Quindi c'era un ulteriore, mentre per gli arabi il problema non si poneva perché poi erano tutti diciamo musulmani, per gli indiani il problema c'era, perché c'era una parte che era indù di questi prigionieri e una parte che era musulmana, e tra le due componenti non è che poi esistesse un gran feeling. Certo. Certo, l'idea era quella di procedere alla liberazione dell'India musulmana e dell'India indù, però il peso, diciamo, etnico religioso esercitò un'influenza notevole e fu sfruttato anche per ragioni personali da queste due massime personalità, il leader nazionalista indù Dose e il leader nazionalista musulmano Iqbal Shedai, per ragioni, diciamo, anche di proprio prestigio agli occhi dei propri compatrioti. E quindi fu, diciamo, un qualche cosa di fallimentare, che non poteva tradursi assolutamente in qualche cosa di efficace dal punto di vista militare. Insomma, alcuni volontari arabi effettivamente raggiunsero il teatro operativo nordafricano e combatterono. Per quanto riguarda gli indiani non ci fu nulla del genere. La legione indiana invece arruolata dai tedeschi chiaramente aveva a disposizione una quantità di strumenti, di mezzi, di armi, di equipaggiamenti molto più consistente, e certo. Per quanto poi non venisse impiegata in India o nel teatro operativo orientale, fu impiegata con qualche efficacia, per esempio in Francia. È logico che il sogno di questi indiani era quello di procedere alla liberazione dell'India, poi del nazismo, del fascismo a loro interessava fino a un certo punto. Tanto per gli arabi quanto per gli indiani era quello di liberare il mondo arabo, il mondo indiano dall'Inghilterra fondamentalmente.
Senti, una curiosità che non è stata comunque oggetto dello studio del tuo libro. Sì. Durante l'ultima guerra il regime fascista intrattenne rapporti con Gandhi, che aveva incontrato Mussolini nel 1931, perché mi è capitato in passato di leggere delle riviste del ventennio in cui, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui si esaltava la figura di Gandhi. Gandhi aveva relazioni con il nazifascismo oppure era semplicemente una figura che la propaganda nazifascista voleva diciamo sfruttare?
Ma per quanto riguarda Gandhi, sicuramente in Italia c'erano degli ambienti culturali, accademici, penso per esempio a Giovanni Gentile, che avevano in grande considerazione Gandhi. Gandhi come uomo politico, uomo di cultura, come nemico della Gran Bretagna. Personalità per la verità molto diverse, perché grande apprezzamento, grande entusiasmo per Gandhi c'era sia da parte di Giovanni Gentile, che organizzò delle iniziative culturali, accademiche molto importanti e poi favorì anche la pubblicazione, per esempio, di alcune opere sull'India. Fra parentesi, uno dei massimi studiosi dell'India era Tucci, appunto un italiano. C'era questa grande simpatia per la lotta degli indiani, era condivisa sia da quanti, appunto, come Giovanni Gentile, provenivano dal mondo culturale e accademico, sia da quanti, come per esempio Roberto Farinacci, no? Lo squadrista per eccellenza, Ras di Cremona, vedeva in Bose un rivoluzionario, non considerando magari il fatto che Farinacci era l'esaltatore della violenza, purificatrice della forza, mentre Gandhi era, appunto, diciamo, per l'utilizzo di strumenti ben diversi. Quindi ci fu senza dubbio nell'Italia fascista questo atteggiamento elemento di apertura, di collaborazione, di interesse, di studi nei confronti del mondo indiano. Poi appunto però in termini militari questo non si tradusse in alcunché di concreto, di efficace, di fattivo. Però sì, sicuramente l'Italia, anche attraverso l'organizzazione nel 1933-1934 dei convegni della gioventù asiatica a Roma, si era accostata con un grande interesse all'India. Oltre a Gandhi, per esempio, un'altra personalità che fu accusata dagli inglesi di simpatizzare per il fascismo fu Tagore. Sicuramente da parte di Gandhi, Gandhi perché venne in Italia, chiaramente anche per pubblicizzare la propria lotta. Non credo tanto per trovare dei potenziali alleati per la lotta contro gli inglesi, ma per far conoscere appunto la causa degli indiani. E poi c'era anche sicuramente la curiosità personale di Gandhi nei confronti di Mussolini, dato di fatto che Gandhi provasse della simpatia per Mussolini, ma in quegli anni la simpatia nei confronti di Mussolini era la simpatia di Churchill per Mussolini e la simpatia dei nemici di Churchill per Mussolini, quindi certo. La cosa diciamo può superficialmente risultare un po' strana, però se poi si va al di là degli slogan.
No, ma c'è un episodio che mi è stato raccontato, che Mussolini, ricevendo delle persone a Palazzo Venezia, disse: lo sapete che in India c'è un personaggio che combatte gli inglesi, ma udite udite, lo fa senza utilizzare la violenza, con una certa ammirazione e anche con una certa sorpresa di chi non immaginava che si potesse utilizzare la non violenza, guardando ammirato a questo fenomeno.
Sì, ma la cosa non mi meraviglia, anche perché insomma, ecco, Mussolini aveva una personalità molto complessa, per cui
Un altro aspetto che mi interessava del libro era quello che prima, purtroppo non possiamo occuparci di tutte queste legioni straniere, ma comunque c'è quella dei cosacchi, che ha anche una storia molto, molto interessante, e anche forse quella più, diciamo, eroica, in qualche modo più romantica. Come furono arruolati questi cosacchi, e che utilizzo ebbero da parte dell'esercito italiano che li comandò attraverso un ufficiale che faceva parte che aveva un ruolo nella cavalleria italiana?
Sì, allora, senza dubbio i cosacchi accettarono di buon grado la collaborazione con gli italiani e con i tedeschi. I tedeschi ne arruolarono diverse decine di migliaia, tant'è vero che poi dal 1943 al 1945 circa 50.000 cosacchi arruolati con i tedeschi, in ritirata, diciamo, dal fronte russo, man mano che avanzava l'armata rossa, si insediarono appunto nel Friuli, nella Carnia, portandosi dietro donne, bambini, cammelli, cavalli. Hitler aveva stabilito che la Carnia costituisse il Cosakenland in Nord Italien, cioè il territorio dei cosacchi in Nord Italia, fino al momento in cui non fosse stato possibile procedere alla liberazione dell'Unione Sovietica. A quel momento poi i cosacchi sarebbero tornati a casa loro. Quindi quando ci fu nel 1941 l'inizio dell'operazione Barbarossa, cioè l'aggressione all'Unione Sovietica, sicuramente molti cosacchi furono fatti prigionieri. Molti altri passarono dall'Armata Rossa al fianco dei tedeschi, intravedendo nella lotta dell'asse contro lo stalinismo la possibilità di riconquistare la libertà. Quindi molte migliaia andarono a combattere con i tedeschi, e anche i tedeschi investirono moltissimo in termini economici, di vettovagliamento, di armi, e avevano un personale anche molto preparato a questo progetto. I volontari cosacchi nell'esercito italiano furono poche centinaia, perché? Innanzitutto perché chiaramente c'era questo atteggiamento, diciamo, che dicevo, di cui parlavo prima, a proposito di arabi indiani, di una certa diffidenza da parte delle nostre forze armate, degli ufficiali del nostro esercito ad arruolare volontari stranieri. Poi c'era una difficoltà di comunicazione, di lingua, bisognava sapere il russo, condividere la lingua. E appunto ci fu un ufficiale, Ranieri di Campello, che arruolò degli squadroni di cavalleria cosacca che combatterono al suo fianco e poi seguirono appunto la ritirata degli eserciti dell'asse, fino al momento in cui poi la stragrande maggioranza di questi indiani passarono con i tedeschi, con i quali appunto già molti loro compatrioti combattevano, e una parte andò a combattere invece, disertò e andò a combattere con i partigiani. S'arruolò. Io ho pubblicato qualche anno fa sulla rivista dell'Istituto Storico della Resistenza un saggio su questi volontari cosacchi arruolati con gli italiani e sulle loro vicissitudini dopo il crollo del fascismo, nel momento in cui appunto il fascismo cade, questi volontari cosacchi che avevano accettato di collaborare con gli italiani si trovarono di fronte alla necessità di dover scegliere se passare dalla parte dei loro, diciamo, compatrioti che combattevano in massa con i tedeschi, o passare alla resistenza. Alcuni, appunto, la stragrande maggioranza passarono sicuramente con i tedeschi, anche perché in quel momento comunque era la scelta forse più comoda nel 43-44. Una parte però combatté con le forze della resistenza.
Ecco, ma allora non si erano posti l'interrogativo: ecco, io combatto con la resistenza, però poi alla fine favorisco anche, perché molti si consideravano oppressi dal regime del stalinista dell'Unione Sovietica, non pensavano in qualche modo di aiutare i nemici contro i quali avevano combattuto fino a qualche mese prima?
Sì, per qualcuno io ricordo che il professore Angelo Del Boca, che era partigiano nel 44, fece prigionieri alcuni cosacchi che combattevano con i tedeschi, e due o tre di questi cosacchi, lui mi raccontava, accettarono di passare con le forze partigiane. Accettarono di passare con le forze partigiane perché chiaramente ormai si vedeva chiaramente che la guerra l'avrebbero vinta le forze del fronte antifascista, e quindi in quel momento era la prospettiva migliore. Alla fine della guerra, nonostante i consigli del partigiano Del Boca, questi vollero tornare in Unione Sovietica. E nonostante avessero fatto la scelta, diciamo, partigiana della resistenza, molto probabilmente, secondo il professor Del Boca, andarono incontro alla morte, perché poi Stalin non è che facesse una grande distinzione tra i cosacchi che avevano combattuto con i repubblicani di Salò e con i tedeschi.
No, no, pigliava e li ammazzava quindi, tutti.
Ecco,
questo era il metodo.
È una storia, diciamo, un capitolo un po' drammatico. Questa era gente che aveva abbandonato tutto, si era ritirata con gli eserciti italiani e tedeschi dall'Unione Sovietica, con la prospettiva, almeno fino a un certo punto, di tornare in un prossimo domani. Poi però questi si trovarono, diciamo, a fare delle scelte drammatiche. È ovvio che la maggior parte continuò a combattere con i tedeschi fino alla fine. Perché? Perché sapevano benissimo che comunque
se tornavano in Russia,
Russia sarebbero stati
fatti a pezzettini,
eliminati. Infatti, certo. Nel 45 decine di migliaia di cosacchi si consegnarono alle forze britanniche, soprattutto appunto nell'area del nord-est italiano e nell'area, diciamo, austriaca, confidando nel fatto che gli inglesi non l'avrebbero rispediti in Russia. Invece invece Churchill rimandò questi cosacchi.
Si dovevano consegnare agli americani.
E alcune centinaia di questi cosacchi con le loro famiglie si buttarono con i carri, con i cavalli, sulla Drava, sull'acqua ghiacciata della Drava, e insomma si affogarono, perché morti per morti, insomma, preferivano morire lontano dalla Russia piuttosto che tornare in Russia per farsi uccidere da Stalin. È logico, tra i cosacchi sicuramente non c'era alla base della collaborazione con gli italiani, ma anche con i tedeschi, non c'erano esigenze di carattere politico, culturale, ragioni ideali. C'era solo e soltanto la considerazione che in quel momento gli eserciti italo-tedeschi stavano avanzando, stavano battendo l'Armata Rossa, e quindi per i cosacchi la prospettiva di fungere da liberatori al fianco degli italiani e dei tedeschi, liberatori dei propri popoli, li portò a combattere come volontari con gli italiani e tedeschi. Poi la guerra è andata come è andata, questi si sono trovati nella condizione di doversi ritirare, e poi insomma hanno pagato un tributo di sangue non indifferente. È triste la cosa, ne parlavo col professor Del Boca, lui mi diceva, a me piangeva il cuore quando io cercavo di convincere questi ragazzi che avevano combattuto con le forze partigiane a non tornare in Russia, perché non avevo la certezza, però temevo che in qualche modo poi sarebbero stati considerati traditori come la stragrande maggioranza dei cosacchi. Però i tentativi furono vani, questi vollero tornare in Russia e quindi andarono incontro alla morte. Altri invece sono rimasti in Friuli, sono stati nascosti dalla popolazione friulana, e alcuni poi io ne ho conosciuto uno, sono rimasti in Friuli, sono invecchiati in Friuli, uno è morto recentemente. Perché? Perché si erano resi conto che la guerra era persa, ma che tornare in Russia significava firmare la propria autocondanna a morte.
Certo, e hanno preferito restare nell'Ucraina italiana.
Qualcuno è stato fortunato da questo punto di vista. È logico, sono casi più unici che non molto significativi a livello storico, no? Certo. Almeno in termini percentuali.
Un'ultima cosa, per concludere, purtroppo non abbiamo potuto parlare degli jugoslavi e dei maltesi, però insomma abbiamo avuto occasione in passato di parlare di Carmelo Borghe Pisani, ma l'ultima cosa che volevo dirti era che riguardava un altro aspetto, che era quello della cosa più insolita che ci è capitata in questa legione straniera, ovvero i soldati tedeschi i cittadini tedeschi arruolati nell'esercito italiano, che furono pochi. Ci fu un caso che però balza agli occhi soprattutto soprattutto per un aneddoto divertente che riguarda le patate tedesche. Ci vuoi raccontare chi erano questi tedeschi arruolati nell'esercito italiano e che fine fecero?
Ma questo, diciamo, è un capitolo molto marginale. Nel senso che io ho trovato appunto del materiale presso l'archivio storico dell'esercito riguardante questa Deutsche Motorisierte Compagnie, pochissimi elementi, che furono appunto arruolati in Africa orientale. Chiaramente non ci furono, diciamo, motivazioni, ragioni di carattere ideologico, ma ci fu probabilmente il tentativo da parte delle forze armate italiane di celebrare in qualche modo questa alleanza con l'arruolamento di tedeschi, ma fu un arruolamento, diciamo, non tanto volontario quanto dettato da esigenze di carattere militare. Praticamente il nostro Ministero della Guerra arruolò appunto questi volontari tedeschi che chiaramente non avevano una grande considerazione del nostro esercito. Innanzitutto avevano problemi anche, diciamo, a livello di comunicazione, poi avevano le loro esigenze di carattere alimentare, quindi fu una pagina, diciamo, piuttosto così marginale che io ho riportato per
dove l'hai trovata questa documentazione?
L'archivio dell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito.
Ma tenevano un diario di reparto questi tedeschi che stavano?
Sì, probabilmente sì, solo che la documentazione disponibile è molto limitata. Del resto erano circa 130 persone, 130 volontari, poco più, e erano divisi tre plotoni, quindi erano anche quantitativamente un corpo piuttosto limitato.
Sono morti tutti?
Il documentario è altrettanto limitato, per cui ho cercato un po' di ricostruire queste le loro vicissitudini, ma fu un fenomeno, diciamo, non significativo. Pronto?
Sì. Bene, io in conclusione di questa lunga chiacchierata sulla legione straniera di Mussolini, la ringrazio Stefano Fabbei, autore di questo volume che è stato pubblicato con Mursi e che ci ha consentito, se non altro, di capire quale fu l'approccio con del fascismo e dell'esercito italiano nei confronti di questa legione, che fu un'occasione mancata per i nostri vertici militari, oggi possiamo dire fortunatamente. Noi la ringraziamo Stefano Fabbei.
Grazie a lei e grazie a Radio Radicale.